la magistratura la magistratura concorre a eleggere anche una parte dei membri della Corte Costituzionale. Ma prima di parlarvi di questa cosa estremamente interessante, che è il modo di comporre la Corte Costituzionale, è bene che io vi spieghi quali sono le funzioni che esercita la Corte. Cosa non difficile, perché sono elencate dall'articolo 134 della Costituzione. Giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione tra i poteri e sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica. Nel 1953 è stata aggiunta questa ulteriore competenza, che è il giudizio di ammissibilità sui referendum abrogativi. Allora, sono quattro cose molto diverse. Del giudizio di ammissibilità vi parlerò la prossima settimana, fra due settimane, alla fine. Delle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica non vi parlo affatto, perché non mi interessa. Voi studiatevelo, ma a me non interessa. Non faccio il Presidente della Repubblica, fatti gli affari tuoi. È una funzione penale che svolge la Corte Costituzionale, in questo caso è integrata da 16 membri laici, perché è come la Corte d'Assise, e può mettere sotto accusa l'impeachment cosiddetto, il Presidente della Repubblica e il Parlamento, seduta comune. La Corte fa il giudice penale. Non credo che Napolitano sarà processato per qualcosa, insomma non è tanto frequente che un Presidente della Repubblica subisca un processo penale, anche se Segni l'ha rischiato, perché era stato sospettato di aver saputo del colpo di Stato che stava facendo il principe Giulio Valerio Borghese, insieme al pare al corpo forestale, ma tutto è poi finito nel fatto che gli è venuto un coccolone ed è rimasto paralizzato, per cui l'hanno dovuto rimuovere fisicamente e giuridicamente dalla carica. Gronchi è stato preso in mezzo a dei sospetti, delle critiche, eccetera, soprattutto perché Camilla Cederna l'aveva perseguitato dai giornali, pare ingiustamente, comunque si è dimesso prima. Non abbiamo mai avuto, per fortuna, dell'impeachment al capo dello Stato. Qualcuno l'ha proposto contro Napolitano, 5 Stelle l'aveva proposto per non ricordo più quale cosa, ma è finito in burla, nel senso che prima c'è un voto del Parlamento su questo. No? Sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e tra Stato e Regioni vi accennerò anche la settimana dopo. La fondamentale competenza, rivoluzionaria competenza della Corte, è quella di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi. Questa è la competenza forte. Cioè, la Corte Costituzionale è l'unico organo che può dire che ciò che il Parlamento democraticamente eletto ha voluto è contro la Costituzione e annullarlo. Cioè, togliere validità agli atti voluti dal corpo democratico. E voi capite che questo è un problema concettuale per la nostra costruzione dei sistemi costituzionali. E siccome è questa la competenza fondamentale, su questa competenza è stata costruita la composizione della Corte. Per capirlo dobbiamo fare un confronto tra la composizione della nostra Corte e altri modelli. qui trovate messi a confronto tre modelli totalmente diversi, che sono quello tedesco, quello americano e quello italiano. Allora, in tutti questi tre modelli ci sono due obiettivi che sono perseguiti. Il primo obiettivo è costruire una corte capace di svolgere la sua funzione principale. Ecco, bisogna vedere qual è la funzione principale. Il secondo obiettivo è costruire una corte che abbia la totale indipendenza. Siccome deve opporsi al circuito democratico, alla legge, deve avere un'indipendenza dal circuito democratico, che è una bella difficoltà in un sistema democratico. Il sistema democratico è costruito su questo mito della rappresentanza elettorale. Tu voti un Parlamento e, come diceva Rousseau, ne ha dette Rousseau, il Parlamento rappresenta la volontà generale. Per cui la legge che ci limita è un autolimite che noi ci siamo dati, la tassa che noi paghiamo è un'autotassazione che noi ci siamo dati, perché l'ha votata il Parlamento che noi abbiamo eletto. Questo è il pilastro del sistema democratico, e tutto il valore che si attacca alla forma legge, all'atto chiamato legge, tipico atto del Parlamento, è dovuto al fatto che viene dalla rappresentanza democratica. È tutta la teoria delle fonti, la teoria delle riserve di legge, la teoria della gerarchia delle fonti, è tutta legata a questo principio. Non ci sono tantissimi principi nel diritto costituzionale che fanno i pilastri. Uno è questo, direi che è anche il pilastro più grosso. Allora, come si sono organizzate queste cose nel giro per il mondo? La Germania ha la Corte federale costituzionale, 16 membri. Questi 16 membri sono eletti per metà dal Parlamento, della Dieta federale, il Bundestag, per metà dal Bundesrat, il Consiglio federale. Notate che il Consiglio federale, il Bundesrat, non è tecnicamente un ramo del Parlamento, che ne dicono in Italia, così semplificando le cose. C'è una pronuncia della Corte Costituzionale tedesca su questo, non me lo invento io. È anche questo un istituto di derivazione feudale, che ha avuto grande successo nella storia della Germania ed è stato preso come pilastro dell'ordinamento dell'Unione Europea. Quando noi diciamo che nell'Unione Europea c'è la Commissione, il Consiglio dei Ministri e il Parlamento Europeo, poi dobbiamo dire che gli atti legislativi li approva il Consiglio dei Ministri e il Parlamento Europeo. Nessuno gli viene in mente di dire che il Consiglio dei Ministri è la seconda Camera dell'Unione Europea. È il Consiglio dei Ministri. È il Bundesrat, è il Consiglio dei Ministri dei Länder. Ciononostante, siccome la Germania nasce con una Costituzione federale e l'impulso dato alla Costituzione tedesca è stato dato dagli alleati che ne occupavano il territorio, e come si sa, sono stati molto forti nel imporre un certo modello federale alla Germania, la traccia di questo modello federale è riproposta nella costruzione della Corte Costituzionale, che di conseguenza è per metà eletta dal corpo rappresentativo della nazione e per metà eletta da un organo che rappresenta gli esecutivi dei Länder, dei Stati membri. E vedete che c'è l'idea rendere indipendente quest'organo con la durata eccezionale del mandato, 12 anni sono tanti, anche se in Germania 68 anni i giudici della Corte comunque cessano il loro mandato. Da noi no, da noi i giudici della Corte sono eletti, dunque Paolo Grossi e Giuliano Amato e Sabino Cassese sono stati eletti dopo che erano fuori ruolo e quindi avranno avuto 72 anni, 73, durano 9 anni. Sono stati eletti o nominati il Presidente della Repubblica, d'altra parte il Presidente della Repubblica ce ne ha 90 e di conseguenza libera tutti, come dire. E hanno requisiti tecnici. Questa è una serie di caratteristiche che danno senso al sistema. Sono giuristi, anzi per scritto che una parte sia necessariamente fatta da magistrati, e sono giuristi garantiti da una serie di misure, tra cui la lunghezza del mandato e la non rieleggibilità, e sono eletti secondo una mission, un obiettivo che è garantire la struttura federale, anche se oggi il principale obiettivo della Corte Costituzionale non è quello di garantire i rapporti Bund-Länder, Stato federale e regioni, ma quello di giudicare la legittimità delle leggi. È arrivato un messaggio. Vedete, è molto diverso dal nostro sistema, perché il nostro sistema, pur essendo uno Stato regionale, ma non federale, non ha traccia nella composizione della Corte Costituzionale delle regioni. Le regioni hanno garanzie costituzionali delle loro attribuzioni, ma queste garanzie costituzionali delle attribuzioni delle regioni non sono rispecchiate della composizione del Parlamento, della Corte Costituzionale. Questa è una delle innovazioni nel disegno di legge di revisione costituzionale, in cui si prevede che due siano in qualche modo designati dalle regioni. Secondo me sarà cancellata questa cosa. Né i membri che sono stati nominati dal Capo dello Stato per un terzo e dal Parlamento per un altro terzo sono mai stati nominati in vista del loro ruolo di tecnici dei conflitti o di rappresentanza delle regioni. E soprattutto quelli nominati dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica ha nominato la prima donna, non la prima donna nel senso del soprano, ma il primo giudice donna della Corte Costituzionale. Adesso sono in tale Dante, sono 3 mi pare attualmente, manca ancora uno che forse anche quella sarà la donna, e il Presidente della Repubblica ha sempre curato di nominare gente che abbia competenze su settori cui poteva essere un po' sguarnita la Corte, che sono quello fiscale o quello comunitario. Non si è mai preoccupato di garantire la presenza di qualcuno che sapesse qualcosa di diritto regionale. Sono stati nominati dei grandi studiosi delle regioni, ma perché erano grandi studiosi collegati a certe aree politiche, non perché fossero specialisti del diritto regionale. Da noi i giudici durano in carica 9 anni, hanno tutti requisiti professionali, bisogna essere magistrati delle magistrature supreme, che vuol dire Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, oppure avvocati da 20 anni, oppure professori ordinari di materie giuridiche. E la composizione rispecchia la funzione. E io non ho mai capito, forse perché non ho letto a fondo gli atti del Costituente, ma non è che la Costituente ha molto discusso sull'opportunità e sulla presenza o meno di politici nella Corte Costituzionale, ma questa composizione della Corte Costituzionale nostra l'ho sempre trovata mirabile, geniale. Perché? Perché se la funzione principale della Corte è valutare la legittimità delle leggi, e se questo giudizio principalmente è mosso dai giudici, che nel corso di un giudizio, come vedremo più avanti, sollevano la questione di legittimità della legge, è abbastanza chiaro che questo organo finisca con avere una composizione di tipo arbitrale. Ci sono membri eletti dalle magistrature, che sono quelli che sollevano le questioni, membri eletti dal Parlamento, che sono quelli che fanno le leggi. Si sta discutendo di una contestazione mossa da un giudice a un atto del Parlamento. E la Corte ha rappresentanti dei giudici e rappresentanti del Parlamento. Rappresentanti nel senso non che siano parlamentari, ma nel senso che sono giuristi di nomina parlamentare. Come in tutti i collegi arbitrali, poi c'è un presidente che è neutrale rispetto alle parti. Questa tripartizione paritaria della Corte, secondo me, ha un forte significato e comunque rispecchia esattamente qual è la funzione principale, la funzione forte della Corte costituzionale. Il sistema americano è totalmente diverso ed è un unicum al mondo. È molto dovuto al fatto che il primo presidente è stato George Washington, probabilmente. Ed è un sistema a sua volta mirabile. Qual è il principio? Il principio è che si prende la tradizione inglese, la Costituzione americana, anche per via della lingua, è stata copiata un po' da quelle che erano le descrizioni della Costituzione inglese, e quindi c'è un presidente che si surroga il ruolo del re, ma è sostanzialmente un monarca, è eletto dal popolo, perché in America tutto è democrazia, mentre in Inghilterra è casa regnante, principio ereditario, ma i magistrati sono nominati dal re in Inghilterra. E in America sono nominati dal Presidente della Repubblica. E uno dice, caspita, ma che indipendenza avranno mai questi magistrati? Notate che poi, se c'è un impeachment del Presidente della Repubblica, il giudice della Corte Suprema è come da noi. Il giudice penale del Presidente della Repubblica è la Corte Suprema, e la Corte Suprema è nominata dal Presidente della Repubblica. Però c'è l'advice and consent del Senato, questa è un'espressione tipica, su proposta e assenso del Senato. Tutte le massime cariche pubbliche in America sono di nomina presidenziale e hanno l'advice and consent del Senato. E questo vi spiega anche un po' la storia da cui esce tutto questo. Nel sistema americano noi abbiamo tre organi totalmente indipendenti. Uno è la Camera dei Rappresentanti, che è come il Bundestag tedesco o la nostra Camera dei Deputati, il nostro Parlamento, è eletta direttamente dai cittadini. Uno è il Senato, che è il Senato federale, che in origine era composto, ancora adesso è composto, due senatori per ogni Stato, e in origine erano eletti dalle parlamenti degli Stati, per cui elezione indiretta. Poi, siccome questo creava corruzione, strani movimenti, eccetera, nel 1913 hanno fatto, mi pare, il 17° emendamento, lo hanno fatto direttamente elettivi. Ma il Senato rappresenta gli Stati federati, come il Bundesrat, il Consiglio federale in Germania, e come dovrebbe essere il Senato nostro se passerà la riforma, e se non ci mettono in mezzo tutte le schifezze che passano per la testa di questa gente. E il senso è che il Presidente, terzo organo, rappresenta l'unità dello Stato, è il commander in chief dell'esercito, comandante in capo dell'esercito, è colui che rappresenta gli Stati Uniti all'estero, è il momento dell'unità, dove il Senato è il momento della federazione. E quindi dire il Presidente nomina i giudici, ma questi devono avere l'approvazione del Senato, e mettere insieme il principio di unità col principio federale. L'advice consent è una procedura un po' buffa che seguono in America, perché innanzitutto il Senato è diventato un corpo politico importante, perché i senatori sono più importanti degli rappresentanti, anche perché lui incarica molto di più. Diciamo che il Senato è diventato il corpo politico importante negli Stati Uniti e il Senato sottopone all'esame i candidati. Prima di concedere il suo consent, i candidati proposti dal Presidente sono sottoposti a interrogatorio. Ed è divertente vedere come si svolge questo interrogatorio, perché fanno trabocchetti, gli chiedono le loro opinioni sulle questioni più spinose, cosa pensano del matrimonio gay, del divorzio, dell'aborto, e naturalmente, siccome questo è un copione, chi va a farsi interrogare generalmente è uno scafatino, sono tutti magistrati tendenzialmente, gente di diritto, si barrica dietro la faccia di gomma dicendo: io naturalmente non ho un'opinione personale, anche se l'avessi non influirebbe nel mio giudizio, io giudicherò in base ai precedenti e in base alla Costituzione degli Stati Uniti. Invece magari si sa benissimo che uno che ha delle posizioni e il giorno dopo, quando diventa magistrato, sarà durissimo nel portare avanti le sue manifestazioni. Però il sistema serve per scremare casi estremi. Per esempio è successo che uno si fosse candidato e quando si è seduto là qualcuno gli osservasse: lei era magistrato di questa circoscrizione? Sì. E come mai lei ha fatto 50 sentenze e 49 sono state cassate? Cioè non gli è andata bene una sentenza, una su 50. Il 2% delle sue sentenze hanno avuto successo, gli altri sono state annullate in appello. Questa è contestazione della capacità tecnica di questa persona. La cosa che caratterizza la Corte Suprema è che i suoi membri durano a vita, cioè uno viene eletto giudice della Corte Suprema o viene nominato o viene nominato presidente della Corte Suprema, che gli nomina presidenziale, e lui resta tale per tutta la sua vita, salvo che non si dimetta. E questa è la garanzia della sua personale indipendenza, per cui non avrà, come hanno i nostri magistrati, i nostri componenti della Corte Costituzionale, il problema: cosa farò quando smetterò di fare il giudice della Corte? Che per noi è un grosso problema, credetemi, e giustifica la scelta di persone che, avendo passato i 70 anni, una lunghissima vita professionale davanti, dopo 9 anni, a 79-80 anni, si suppone che non l'abbiano. Mentre è capitato che fossero eletti alla Corte gente piuttosto giovane, qualche mio collega di cui non farò il nome, cioè Antonio Baldassarre per esempio, che è stato eletto in quota Partito Comunista ed è uscito consulente di Berlusconi. Capite? Perché? Perché per 9 anni, lui è stato eletto giovane, aveva avuto 40, meno di 50 anni, un po' più di 50 anni, uscito diciamo a 59 anni, mettiamo, forse ha avuto qualcosa di più, qualcosa di meno, ha il problema di cosa fare da grande, no? Ok, si porta dietro una cospicua pensione. Questo è una cosa umana. E i professori universitari hanno il problema: torno all'università, nessuno li vuole, perché costano un casino. E allora i bilanci dell'università non si possono permettere di richiamare Kusao, Zagrebelsky, Valerio Nida, eccetera, gente che qui mancava 1 o 2 anni per andare in pensione, però le loro università hanno detto: senti, ti dispiacerebbe pensionarti prima, magari ti diamo un contratto, perché non si possono permettere di pagare lo stipendio, perché uno si porta dietro lo stipendio della Corte e l'università si suicida a pagarglielo. È circa il doppio di quello che costa un professore universitario. Capite? Ci sono dei problemi tecnici, per cui questa cosa di nominare a vita il giudice della Corte Suprema, che è una cosa unica, che io sappia, nel panorama mondiale, è il segreto della indipendenza di questi giudici, i quali quando si dimettono perché non ne possono più, e se no crepano. C'era un romanzo di Grisham in cui invece venivano uccisi. Beh, vabbè. La conseguenza è questa. Qui c'è l'elenco dei giudici della Corte, vedete che l'ultima l'ha nominata Obama, Sonia Sotomayor anche Obama, 2009-2010, poi c'è Samuel Alito e Bush George Jr., Breyer e Clinton, Ginsburg e Clinton, Thomas Bush padre, Kennedy, addirittura Ronald Reagan. Il massimo è Antonin Scalia, che forse è quello più tosto come preparazione giuridica, che è nominato nel 1986 da Ronald Reagan. 86, prima del crollo del muro di Berlino, non c'era ancora la rete, pensate, il mondo senza la rete, capite? Il PC era stato inventato da Olivetti, tra l'altro, da 2 anni. Il mondo è un po' diverso, no? E lui è ancora là, ed è là tosto, cioè uno di quelli che pesa nella decisione della Corte. Allora, questo bel disegnino che io vi ho fatto qui, che è veramente di una bellezza sconsiderata, potrei anche vergognarmene forse, però io non me ne vergogno, bene o male io ho realizzato per 2 anni alle medie uno in disegno, ho fatto l'esame a settembre con uno in disegno, ma non c'è, so disegnare bellino, che avevo leggermente litigato con il sedicente professore di disegno, e vedete, sono i due colori dei due partiti americani, no? Il rosso sono il GOP, il Grand Old Party, i repubblicani, e il blu sono i democratici. Allora succede che Bush era repubblicano, Reagan repubblicano, Clinton democratico, Bush repubblicano, Obama democratico, e questi sono gli andamenti, veramente non sono i colori, non rappresentavano questo, cancellate, sono gli andamenti dei cambiamenti della presidenza della Repubblica. Hanno questa frequenza, cambiamenti di colore. I cambiamenti dei giudici della Corte, che sono eterni, sono molto più lenti, il che significa che raramente capita che un presidente possa cambiare totalmente la composizione della Corte, salvo che non facciano una gita in Corriera e la Corriera non si ribalti e non cavalca via, è difficile che la Corte sparisca, no? E di conseguenza le modifiche, se Obama ha messo dentro 2 democratici, ma ha messo dentro 2 democratici per modo di dire, non è che poi c'è un'appartenenza così netta, questo non toglie che c'è un'eredità repubblicana dei 4 presidenti precedenti a Bill Clinton, per cui là, no? E il cambiamento di maggioranza politica dentro nella Corte è lentissimo, mentre i cambiamenti di maggioranza politica nel Paese sono molto più frequenti, il che significa che ogni tanto si trovano a sbattere uno con l'altro. Era successo con il New Deal di Roosevelt. Roosevelt si era trovato di fronte a una corte non conservatrice, ma proprio reazionaria, e lui li ha minacciati di cambiare le norme sulle loro elezioni. Non poteva sostituirli perché questi non crepavano e tantomeno si dimettevano. Chi arriva alla Corte Suprema e lavora pochino, non si ammazza di lavoro, fanno meno di 100 sentenze all'anno, accettano meno dell'1% delle questioni che sono proposte. Consiglio, questo è un consiglio di cui dovreste essermi grato, un bellissimo esercizio di inglese, anzi di americano, è entrare nel seggio della Corte Suprema. Ecco, questi in rosso sono i giorni in cui hanno udienza pubblica, questi in verde sono i giorni in cui hanno camera di consiglio, per cui discutono a porte chiuse delle decisioni, tutti gli altri vanno a pesca o studiano, ma hanno uno staff micidiale. Il consiglio è questo: voi avete qui audio di tutte le udienze. Scarica qualcosa, nonché la trascrizione. Il che vuol dire che voi vi prendete la trascrizione, questo magari è un avvocato dell'Alabama che aveva bella pronuncia, e vi seguite un corso di inglese gratuito, gentilmente offerto dalla Corte Suprema. Ah, qui non funziona l'audio, fascisti. Non funziona l'audio in questa aula, perché? Si può vivere senza audio? No, non funziona l'audio, potete fare a casa. Voi vi leggete l'argomentazione e sentite l'avvocato che parla con la sua voce. Ed è un bel corso di diritto, di inglese, vi abituate agli accenti un po' particolari che usano in America, è veramente utile. E lo potete fare anche, per esempio, mi sembra, con la Corte Suprema del Regno Unito, organo recentemente stabilito, perché anche là mi pare che ci siano gli audio delle udienze, e dove sentite veramente il Queen's English pronunciato da un lord, che scusate se può. Torniamo a noi. Vedete, bene o male, noi siamo sempre legati allo stesso problema, no? Come raggiungere questo obiettivo di una corte che possa vantare un'autonomia? E anche qui, come per la magistratura, il problema è teorico ancora prima, no? Perché uno potrebbe contestare. Cosa stai facendo, Roberto? Ecco. Scusate, qualche volta parlo con me, poi passo. Uno potrebbe negare legittimazione a questa legge. Notate che la nostra Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale tedesca sono comprese in una Costituzione in cui si dice espressamente che la loro competenza è giudicare la validità delle leggi. La Costituzione americana non contiene questa previsione. La Corte Suprema ha il compito di regolare i rapporti Stato centrale, Stati membri. Può controllare la legittimità delle leggi degli Stati membri se vanno contro i principi federali, ma non c'ha un'attribuzione specifica di competenze per giudicare le leggi federali. Questa è una competenza che la Corte si è autoattribuita nel 1803, in una famosa causa Marbury vs. Madison. Causa nata da una vicenda di sottogoverno di quelle proprio anche un poco nobili. È raccontata nella finestra del vostro manuale, per cui non sto a descriverla. Ma è la prima volta che la Corte Suprema ha svolto un ragionamento di questo tipo, l'ha svolto con tutta la chiarezza, la nettezza che hanno i grandi classici. Ha detto: se la Costituzione è un atto particolare che è costato l'accordo tra tutti gli Stati e quindi è stata una volontà particolare del popolo americano, può una singola legge andare contro la Costituzione? Se una singola legge va contro la Costituzione, i casi sono due: o il giudice applica la legge e disapplica la Costituzione, o applica la Costituzione e disapplica la legge. Non c'è una terza via. Allora il problema è: la Costituzione è parte dell'ordinamento giuridico oppure no? E se è parte dell'ordinamento giuridico, prevale sulla legge oppure no? E se non prevale sulla legge, perché per cambiarla bisogna avere un procedimento incredibile, mentre per fare le leggi basta avere la maggioranza in Camera e Senato e l'approvazione del Presidente? Cioè, ha costruito una teoria della gerarchia delle fonti, legata alla gerarchia dei procedimenti, e ha inventato la judicial review, cioè il giudizio sulla legittimità delle leggi. Poi, gli studiosi un po' più avveduti degli Stati Uniti hanno detto, non l'ha proprio inventata, perché questo è un principio di common law che ha numerosi precedenti, fino al lontano Medioevo, più l'azione della Lex Terre e così via. Però quello è l'atto di nascita del giudizio di legittimità delle leggi. Noi siamo tutti debitori di quella sentenza. Quando Hans Kelsen, scrivendo la Costituzione dell'Austria, inventò la Corte Costituzionale come la concepiamo noi, a quel modello si riferì. E noi siamo ancora debitori della trascrizione fatta di Hans Kelsen di quel modello di giustizia costituzionale. Pensate quanto può essere importante un'unica sentenza, tra l'altro data su una cosa un po' puzzolente. Ma come insegnava il grande D'André, dal diamante non cresce niente, mentre i fiori crescono da qualcosa appunto puzzolente. E nel 2003 si festeggiò il compleanno, 200 anni di quella sentenza. Tutte le università americane, secondo il loro rito, fecero dei convegni sul commento su Madison versus Madison, e con sorpresa di tutti ci fu una valanga di critiche. C'è qualcuno che indicò quella sentenza un atto illegittimo della Corte Suprema che aveva distorto la Costituzione americana. E se voi oggi leggete letteratura statunitense, ma anche inglese, vedrete che è forse predominante ormai un atteggiamento critico sulla giurisdizione, sulla legittimazione della Corte Suprema. E uno dice, com'è possibile tutto questo? È possibile per un semplice fatto che, qui bisogna distinguere gli Stati Uniti dall'Inghilterra. In Inghilterra il dogma è sempre stato la sovranità del Parlamento. Tutti i classici inglesi da sempre hanno detto, in Inghilterra il vero sovrano è la legge, è il Parlamento. Rule of law, cioè la sovranità della legge, il governo della legge, la supremazia della legge, che noi tradurremo più o meno con stato di diritto, principio di legalità, ma le traduzioni non sono corrispondenti. Lì è il dogma della prevalenza della legge su tutto. Tutto? È veramente non tutto, perché poi ci sono i principi di common law che sono immodificabili, eterni, eccetera, perché ogni tanto qualche legge veniva sottoposta a critica. Hanno introdotto le riforme di qualche anno fa la Corte Suprema. La Corte Suprema potrebbe avere una giurisdizione sulle leggi. La reazione è: stiano i giudici fuori dal giudizio sulle leggi. Il giudizio sulle leggi deve essere riservato agli organi elettivi, principio democratico. In America il ragionamento non è molto diverso, principio democratico. Si contesta la capacità di un giudice, seppur della Corte Suprema, di valutare l'opportunità di cancellare, di contestare una legge, perché viola che cosa? Viola i diritti individuali? Ma i diritti sono legati alla legge, la legge è legata al principio democratico, il Parlamento deve occuparsi di questo. Chi è il giudice per poter dire che una legge va bene o va male? Che autorità ne ha? Chi gli dà questa autorità? È un problema di autorità e di legittimazione del potere, un discorso molto interessante, che è conseguente anche di un'altra cosa, perfetto, che noi non conosciamo, ma che invece in America conoscono, diciamo, a partire dal 1903 o 8 e soprattutto dagli anni 80 del 1900, e cioè una serie di leggi hanno affidato alla Corte Suprema il potere di selezionare i casi. Mentre la nostra Corte Costituzionale si occupa di tutti i casi formalmente ben proposti, non ne evita nessuno, e anche la nostra Cassazione fa lo stesso. Perché vi parlo della Cassazione? Perché la Corte Suprema è più un giudice di Cassazione che un giudice costituzionale, ma questo casomai ve ne parlerò in seguito. E infatti la Corte di Cassazione fa 50.000 sentenze all'anno, che sono un obbrobrio, la Corte Costituzionale fa 400. La Corte Suprema americana, cioè un paese molto più grosso, ne fa 70-80, perché accetta meno dell'1% dei casi. C'ha il rito certiorari, che è un meccanismo di filtro, per cui decide di quali casi si occupa, e gli altri dice non mi importano. Fantastico. E la stessa cosa si sviluppa per esempio in Germania, per i ricorsi diretti. In Germania c'è uno strumento che non c'è in Italia e c'è in Spagna. In Spagna si chiama l'amparo, in Germania il Verfassungsbeschwerde, che è il ricorso diretto alla Corte Costituzionale. Qualsiasi cittadino violato nei diritti può ricorrere alla Corte Costituzionale, e lì si è messo un filtro dicendo che la Corte Costituzionale si occupa solo di casi importanti, meno dell'1%. Le proporzioni ci sono, circa l'1%. In America questa cosa ha creato un filtro totale, per cui la Corte Suprema, in Germania riguarda solo i ricorsi diretti, mentre tutte le altre cause arrivano alla Corte Suprema, la Corte Costituzionale le tratta. In America, di tutte le cause proposte nei vari strumenti alla Corte Suprema, la Corte Suprema si occupa del meno dell'1%, non solo, ma se li sceglie politicamente, e se non gli piace come è formulata la domanda, cambia lei la domanda, perché in sostanza prende lo spunto da un ricorso, si formula la domanda e dà la risposta alla domanda. E la gente dice, ma sei un giudice? Un giudice non funziona così. E la crisi di legittimazione della Corte Suprema deriva da questo. La Corte Suprema ha preso un'agenda politica, questo è quello che dicono loro, e fissa l'agenda politica del Paese. Quando la Corte Suprema decide di occuparsi di quelle cose, lo mette davanti alla stampa e per settimane si parla solo di questo. La Obamacare, la riforma sanitaria americana voluta da Obama, è stata impugnata davanti alla Corte. La Corte ha riformulato il quesito, che non era quello che interessava a chi ha fatto ricorso, e dopo le udienze su quella questione sono stato uno spettacolo televisivo. Per settimane si è parlato solo di quello, i famosi broccoli del giudice Kennedy, che ha detto, ma che differenza c'è tra il mercato sanitario e il mercato dei broccoli? E i broccoli sono diventati l'oggetto di conversazione di tutti i giornali, capite? Un protagonismo talmente evidente che questo ha creato anche una reazione dicendo, tu non sei un organo elettivo, chi ti dà l'autorità di imporre tu l'agenda politica? Qualcosa del genere è successo con la Corte Costituzionale a seguito della sentenza sulla legge elettorale, ma di questo parleremo.